Orizzonti Magazine, speciale polo saronnese di psicologia.
Speciale, anzi specialissimo incontro con il polo saronnese di psicologia, perché oggi in studio con me ho la dottoressa Pulvio Aceti, che ringrazio e saluto di essere in studio qui negli studi di Radio Orizzonti e Saronno. Logopedista, logopedia, qui ogni giorno bisogna imparare delle parole nuove, per cui facciamocene una ragione. Linguaggio, la logopedia è il linguaggio praticamente, no? E lei si occupa soprattutto del linguaggio in età evolutiva prescolare e scolare.
Sì, giusto? esatto.
Per cui monitorare il linguaggio in epoca prescolare, cioè cosa vuol dire? È il colpitino che dobbiamo dare tutti i nostri radioascoltatori, attenzione, questi sono i famosi
campanelli
d'allarme.
Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di questa opportunità. Sì, effettivamente la logopedia è quella scienza che si occupa di linguaggio, quindi non solo in età evolutiva, però oggi siamo qui per parlare di questo. E il tema è importante perché è un tema che effettivamente coinvolge tutti, coinvolge sia i genitori, chi comunque si occupa di bambini a livello professionale, ma anche personale, perché effettivamente il linguaggio permea tutte le situazioni in cui l'umano è inserito, e in particolare i bambini in cui che utilizzano il linguaggio sia da un punto di vista relazionale, quindi per confrontarsi con i compagni, ma anche per andare ad affrontare tutte le situazioni quotidiane che gli si pongono davanti, insomma.
Ecco, i famosi campanelli d'allarme, no? Adesso vabbè, tu hai parlato giustamente di campanelli, e questi campanelli sono gli adulti che li devono ascoltare, no? Capire più che
certo.
Ascoltare, perché l'ascolto viene automatico, no? Poi il saperli poi interpretare, la cosa diventa difficile. Ecco, io faccio parte della categoria nonni.
Certo,
no?
Certo.
E con i bambini... visto considerato che i genitori solitamente nelle famiglie lavorano, per cui magari il nonno è quello che passa più tempo con il nipotino o la nipotina,
vero,
che sia, no? Per cui è interessante che anche le persone diversamente giovani, perché noi non siamo anziani, noi siamo diversamente giovani, no?
Anche perché spesso i nonni lavorano,
anche no, ma attenzione, che poi per noi, cioè per noi nonni magari in età post lavorativa, chiamiamola, non pensionale, perché ci sembra quasi di, no? Di essere troppo anziani, troppo diversamente giovani, anziani non si dice mai, no? Cioè, questi campanelli quali sono? Perché cioè, i bimbi hanno una fantasia incredibile, ti raccontano di tutto e di più, e magari cioè, fa parte della fantasia o fa parte della realtà.
Certo, noi dobbiamo
monitorare tutto e...
Allora, diciamo che se ci occupiamo della fascia 0-5 anni, è una fascia molto eterogenea, dove le tappe di crescita, le tappe di sviluppo si susseguono in maniera anche molto veloce, per cui effettivamente soprattutto ai nonni, a chi si prende cura, non viene chiesto di conoscere nello specifico quali sono le tappe del linguaggio, ma sicuramente di essere attenti laddove in questo caso appunto il linguaggio ostacola, quindi una fatica a livello espressivo o recettivo, quindi di comprensione, ostacola quella che è la comprensione di quello che viene chiesto, piuttosto che la capacità di raccontare il proprio vissuto o i propri pensieri, perché sicuramente il linguaggio è anche uno strumento per poi raggiungere un benessere da parte di un bambino, cioè essere in grado di raccontare con le proprie parole, con le proprie abilità, però quello che succede, quelli che sono i suoi bisogni, sicuramente è un qualcosa di importante. Per cui quello che posso dire, ecco, ai nonni, ai genitori, ecco, giustamente si è parlato dei nonni perché effettivamente sono le persone anche che hanno più tempo da dedicare ai bambini in questo momento storico, e che quindi hanno un maggiore ascolto rispetto a quelle che sono le necessità, di essere attenti a stare in ascolto del bambino e promuovere quelle che sono tutte le abilità che sottostanno anche al linguaggio, quindi l'attenzione condivisa, giochi che vanno un po' anche in maniera controcorrente rispetto a quello che adesso viene più pubblicizzato o o i giochi in cui i bambini sono più stimolati, ecco. È molto importante che con i bambini si stia ancora su dei giochi di condivisione linguistica, di racconto di storie, di narrazione, di invenzione, quindi tutto quello che hai detto tu, ecco. Perché? Perché sono quelle abilità che sottostanno poi a una crescita linguistica, uno sviluppo linguistico che nelle epoche successive, quindi in epoca scolare, mettono le basi poi per imparare nuove nozioni, apprendere ed essere più recettivi rispetto comunque a una didattica che è una didattica frontale, basata molto sull'ascolto, su tempi di attenzione lunghi, ecco. Per cui se posso mandare un messaggio, ecco, darei questo, ecco. Siamo in un'epoca in cui tutto va veloce, no? E anche il linguaggio è un linguaggio che procede in maniera veloce e che gli stimoli dei bambini non arrivano solo da un punto di vista linguistico, no? Mentre in passato il linguaggio acquisiva molto più spazio. Adesso c'è tanto di visivo, che va benissimo perché chiaramente amplifica e migliora quella che è la stimolazione. Però non deve essere solo quello e non deve andare a sostituire quello che è l'attenzione all'ascolto e la capacità di utilizzare le parole per poter esprimere concetti. Ecco, questo sicuramente è forse la nuova sfida, no? In un mondo che è così visivo, è così veloce, è così per prove ed errori, lo stare ancora sulla riflessione linguistica.
Vero, cioè io intanto che parlavi cercavo di fare un'analisi proprio critica nei confronti di quello che io faccio, no? Quando magari ho a che fare con mio nipote, no? E scopro che tante volte magari il fatto di non ascoltare ma di porla di fronte a un gioco elettronico,
bravissimo,
no? Che mi dà possibilità di respiro, questo, certo, è indiscutibile, no? Però noto che lei ride, sorride, ma però non ha questo rapporto diretto con l'attore o del video o del gioco che sta facendo, no? Mentre magari dialogando con me, con mia moglie o con,
esatto,
o con altre persone, hai il confronto, hai lo scontro, per cui riesci a magari a...
Sì, sì, c'è la parte relazionale, ecco, cioè la parte relazionale che poi è sicuramente il motore e la palestra, ecco, su cui poi si fondano altre abilità. Per cui ricollegandomi a questo, cioè è vero che la società è cambiata, per cui è necessario, no? Spesso e volentieri avere questo tipo di supporti, anche perché giustamente si tira un attimino il fiato e si danno degli spazi anche indipendenti, no, al bambino. Però è vero anche che delle abilità umane, diciamo, che sono sempre state sviluppate secondo alcuni criteri, alcune attività, non devono essere perse, ecco, cioè,
ecco,
si deve integrare.
Una cosa che mi piacerebbe chiederti, cioè, io noto, mi metto sempre in prima persona proprio per magari dare la possibilità anche ai radioascoltatori di, magari hanno avuto le stesse sensazioni,
certo,
le stesse azioni da parte di questi bimbi. Io noto che spesso mio nipote prende il mio telefonino, che sa usare in maniera
perfetta, esatto,
no, anzi io dovrei imparare da lei, no? E si vede questi giochi, no? Su YouTube Kid, non è che va a vedere delle cose strane, ma sono in lingua inglese e lei ci passa lo stesso del tempo, no? Con una lingua che non è la sua, no? Per cui o lei si è fatta un orecchio, no? Anglosassone, chiamiamolo così, altrimenti non riesco a capacitarmi, perché uno debba solamente guardare e ascoltare una voce che parla in una lingua che non è la sua, però...
Sì, allora mi verrebbe da fare tre considerazioni. Allora, una, che effettivamente i bambini anche molto piccoli sono molto bravi ad utilizzare i tablet, i telefoni, eccetera.
Sono speciali.
Esatto, però questo non deve essere, adesso non è il mio focus professionale, però spesso e volentieri vedo che viene un po' confuso con quella che è la capacità. In realtà usare un tablet, usare un telefono è molto molto semplice, perché è tutto per prove ed errori. Certo. Quindi, per carità, attiva tutta una serie di meccanismi per prove ed errori di esclusione, però non va ad attivare tutto quello che invece è il raccogliere informazioni da parte dell'ambiente per poter risolvere un compito un po' più complesso. Rispetto a questo esempio invece della nipotina, anche qui ci sono due osservazioni da fare. Allora, sicuramente Il fatto di poter ascoltare una lingua diversa già in prima infanzia è comunque, come dire, uno stimolo in più che un bambino può avere in un mondo come quello che sarà nel futuro. È necessario che un bambino sia stimolato su diversi alfabeti fonetici, su diverse lingue. Però è vero anche che l'esempio che tu hai fatto calza molto rispetto al discorso che stavamo facendo prima, cioè quanto è importante il linguaggio in un'attività di quel tipo lì? Forse poco, perché altrimenti il bambino sarebbe più propenso a trovare qualcosa che nella propria lingua, certo, perché certo, non capisce, ok? Certo. Quindi è sicuramente stimolato, però non c'è una comprensione. Per cui dobbiamo anche renderci conto che nel momento in cui c'è un video in inglese, russo, coreano, quello che è, allora stiamo dando sicuramente una stimolazione in più, ma stiamo anche offrendo un'attività che, in cui il linguaggio è marginale, perché certo, altrimenti il bambino non andrebbe a scegliere quel tipo di attività. Quindi la mia attenzione, no, ritornando al discorso di prima, l'attenzione verbale, in realtà non è un'attenzione attiva da parte del bambino verso l'attività che sta facendo, ma è assolutamente un'attenzione passiva, dove il visivo mi coglie l'attenzione e mi cattura. E quindi, facendo un altro volo pindarico, diciamo, sulla scuola, non è l'attenzione che poi avrò bisogno di avere quando avrò 7, 8, 9 anni e avrò una maestra davanti che mi parlerà, ok?
Perfetto, io direi a questo punto, visto che abbiamo anche un cambio di regia, per cui saluto Franco Pacini che è arrivato in studio, pagherà la mezz'ora di ritardo, questo non è un problema, e io direi di mandare una canzone in modo tale che i nostri radioascoltatori possano memorizzare quanto raccontato fino adesso, e torneremo con la dottoressa Fulvia Cetti per la seconda parte della trasmissione dopo.
Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò.
Ovunque sarà una bellissima canzone di Rama, bravissimo questo ragazzo che ascolto sempre molto volentieri. Ritorniamo invece ad ascoltare, e sempre volentieri, logicamente, la dottoressa Fulvia Aceti del Polo Saronese di Psicologia. Lei è una logopedista, ho detto giusto, non ho fatto errori, e lei tratta il linguaggio soprattutto in età evolutiva, prescolare e scolare. Abbiamo trattato nella prima parte quello che è l'ascolto, per cui il modo di ascoltare, i tempi d'ascolto e chiamiamola un po' la prevenzione, no?
Sì.
Poi adesso dobbiamo arrivare invece alla valutazione di quello che ascoltiamo, no? Ma è una cosa che possiamo fare noi, siamo all'altezza di poter fare noi, per cui questo campanello magari è un campanello giusto, è un attenti al lupo che magari spesso facciamo, poi magari quando veramente c'è bisogno di correre non corriamo.
Certo, certo. Allora, sicuramente gli invii, diciamo, le richieste di valutazione arrivano da parte delle famiglie, quindi quando ci si rende conto che ci sono delle fatiche a livello linguistico, oppure anche a livello della scuola, quindi nella scuola dell'infanzia, dove chiaramente le insegnanti sono molto attente e capaci di capire se un bambino utilizza il linguaggio nella maniera corretta oppure no, e quindi indirizza nel migliore dei modi le famiglie verso una valutazione. La valutazione logopedica è una valutazione che spesso rientra in realtà in una valutazione un po' più completa, perché il bambino chiaramente non si può dividere in sezioni, no? Quindi spesso risulta opportuno fare prima un inquadramento un po' più generale e poi capire effettivamente questo linguaggio come si sta andando a sviluppare, e quindi se questi campanellini d'allarme, queste lievi fatiche fanno ancora parte comunque di una differenza interindividuale che c'è, perché non tutti siamo uguali, e soprattutto in un mondo come quello in cui viviamo oggi, dove ci sono più lingue, perché tanti bimbi sono anche esposti a più lingue, ci sono diverse contesti sociali e così via, chiaramente non, il campanello d'allarme non fa per forza patologia, ecco, assolutamente. Per cui quello che può fare comunque un'equipe specializzata e un logopedista in particolare è quello di indirizzare la famiglia verso un monitoraggio di queste fatiche oppure un vero e proprio trattamento, qualora appunto ci siano gli estremi per farlo. E il trattamento è un trattamento che quindi va a individuare quelle che sono le aree di fatica e quelli che sono anche i punti di forza, perché poi per sollevare una certa competenza chiaramente bisogna utilizzare quello che è il punto di forza del bambino, e l'obiettivo è quello in ultima analisi del benessere, quindi un po' di riequilibrare le aree in modo da offrire al paziente, alla persona, il migliore dei modi per poter essere inserito all'interno di un contesto, come si diceva prima, relazionale, scolastico, e dare il meglio di sé. Ecco questo.
Ecco, mi voglio di fare questa domanda. Si è detto appunto in età prescolare le insegnanti, no, della scuola materna, dell'asilo, meno, hanno la possibilità di dialogare con questi bimbi, per cui capiscono e valutando e fanno questa valutazione, per cui avvisano la famiglia e avvisano poi magari anche persone un po' più introdotte nel mondo della psicologia, perché comunque si arriva magari a portarli anche in Polo Saronese, ecco, in questo caso.
Certo,
no?
Certo, certo.
Ecco, ma la colpa tante volte è dei bambini o dei grandi?
Per questo tipo di fatiche?
Per questa chiamiamola patologia, anche se mi sembra.
È un assetto neuropsicologico, quindi non c'è colpa.
Sì.
Nel senso che, contrariamente a quello che magari si può pensare, no? Nel senso che spesso viene ricondotta una pigrizia o da parte del bambino stesso o da parte di chi se ne prende cura.
Un'incuranza,
esatto,
da parte dei grandi.
In realtà non è così, nel senso che sicuramente io penso che il mondo in cui viviamo è un mondo in cui c'è poca possibilità di sperimentarsi a livello linguistico nel modo forse in cui un bambino avrebbe bisogno, ecco. Però è vero anche che qualora non ci sono fatiche, sappiamo benissimo che l'ambiente ha un ruolo, ma un ruolo circoscritto. Il problema è quando ci sono delle fatiche interne neuropsicologiche, dove chiaramente l'ambiente supporta o non supporta lo sviluppo di alcune aree, ecco. Per cui io penso che sia proprio un lavoro a 360 gradi, cioè quando ci si prende cura di un bambino a livello professionale, come può essere appunto un'equipe come quella del Polo Saronese di Psicologia, la cosa più importante è fare alleanza con la famiglia e fare alleanza con la scuola, perché il bambino da noi ci viene magari una volta alla settimana, però poi tutto il resto della settimana con chi la passa, con chi se ne prende veramente cura,
certo.
E ci vuole consapevolezza da parte di chi se ne prende cura, perché giustamente ognuno fa il proprio lavoro e non per forza è dovuto, no, conoscere, certo, le tappe di sviluppo eccetera, perché ci si occupa soprattutto anche di altro, ecco
ma poi specialmente con la nostra inesperienza e incapacità di valutare, magari la nostra valutazione spesso è esagerata,
esatto,
no? E peggiora la situazione invece che aiutare.
Sì, mi capita di vedere un po' gli opposti, no? Chi minimizza, dice vabbè tanto la crescita, tanto ci sta, e chi invece magari per una piccola alterazione si preoccupa anche fin troppo. Diciamo che è proprio lì il buon consulto, no, che avviene, nel senso che nel momento in cui abbiamo una richiesta, il capire qual è bene la richiesta e il capire chi sia davanti ti permette anche di dare il migliore delle indicazioni, ecco, la migliore delle indicazioni, tenendo conto anche di, come dicevi tu, di quello che è l'ambiente, per cui sicuramente di quello che è il cuscinetto dove il bambino poi si posa per essere stimolato nella maniera più corretta, ecco.
Ecco, adesso abbiamo trattato la prevenzione, abbiamo trattato la valutazione, adesso arriviamo al trattamento, alla cura. Così.
Allora, diciamo che all'interno del linguaggio la situazione è molto eterogenea, si va da piccole fatiche che vengono trattate in pochi mesi e risolte e dimenticate, diciamo, a purtroppo problematiche un po' più complesse, nel senso che il disturbo primario del linguaggio, il disturbo specifico del linguaggio, essendo una caratteristica neuropsicologica, quindi non una malattia, ma una caratteristica dell'individuo, chiaramente permea tutte le aree di vita dell'individuo stesso, e purtroppo ce la portiamo un po' dietro nel tempo, per cui quello che si deve andare a fare è trovare dei compensi, andare a stimolare nel migliore dei modi e nei modi più corretti le aree più affaticate di fragilità, in modo da implementarle e far sì che esse non diventino poi un problema di tipo relazionale, un problema di tipo scolastico, un problema di tipo di apprendimenti, ecco, perché il linguaggio è un po' quel mattoncino su cui poi si basano tante abilità, no? Per cui anche prenderlo in carico e andare a trattarlo, andare a implementarlo nella finestra di crescita corretta, chiaramente fa sì che successivamente non si abbiano poi altre fatiche che magari non si avrebbero, ecco, per cui il disturbo del linguaggio magari un po' ce lo teniamo, andiamo a compensarlo, andiamo a migliorarlo e sappiamo essere una nostra caratteristica, però impediamo che questo poi vada a cascata su altre abilità e che quindi vada a compromettere, insomma, anche quello che è il successivo percorso del bambino, ecco, dell'individuo.
Per cui vabbè, io ogni volta che parlo con qualcuno del Polo Salonese di psicologia, no? Mi ammalo, cioè praticamente scusate, ma sono i dolori, cioè sono i problemi influenzali della stagione. Mi ha preso la gola, per cui vabbè, la mia voce oggi è così, ma me la tengo così, anche perché mia non posso sostituirla con nient'altro. Per cui quello che ci tengo a dire ai nostri radioascoltatori, noi abbiamo la possibilità qua in radio di ascoltare gli specialisti del Polo Salonese di Psicologia, no? E ormai è anni che venite in radio e ci raccontate queste, io le chiamo patologie, giustamente tu dicevi no, non è una patologia, specialmente quello che è il problema della logopedia.
Sì, non è una malattia, ecco, no, nel senso che esatto, ecco, cioè è una caratteristica che chiaramente poi può arrivare ad essere una patologia, certo.
Ecco, però mi rendo conto veramente che almeno a mio avviso siamo ancora molto indietro noi come privati, non voi come specialisti, mi raccomando, no? Proprio perché sottovalutiamo quello che è magari il campanello d'allarme, sottovalutiamo il vivere quotidiano, e poi magari a lungo andare abbiamo bisogno poi di persone che ci riportino, no, sulla giusta via, chiamiamola così, ecco, io la considero tale, perché comunque la via della normalità, anche se magari è più normale uno che è un po' sballato, se vogliamo, che uno normale a tutti gli effetti. Almeno io noto anche con simpatia che le persone che hanno bisogno di cure o compagnia bella hanno qualcosa di più, non qualcosa di meno.
Certo, certo.
Perché hanno una fantasia, specialmente poi i bambini sono una cosa da... Noi diversamente giovani, e lo ripeto, noi diversamente giovani dovremmo imparare dai bambini, per cui il tempo che noi dedichiamo loro è scuola di vita.
Certo, no? Assolutamente.
Perché ci riporta magari la nostra gioventù, ma soprattutto ci riporta con una fantasia che noi non avevamo ai tempi, forse non avevamo gli strumenti, non era il momento,
certo,
giusto,
meno.
Però sta di fatto che questa è la realtà. La realtà che io ci tengo a sottolineare, che è un piacere veramente avere lezioni di comportamento, soprattutto lezioni e indicazioni di cosa fare e cosa non fare da specialisti, un'equipe di specialisti veramente come l'equipe del Polo Sonnese Psicologia.
Grazie.
Per cui, che dire, voi sapete cosa fare, in caso suonate al citofono vi accoglieranno, altrimenti chiamateli, andate sul sito del Polo Sonnese Psicologia. Quanti siete oggi?
Innumerevoli, come dire.
Penso più di 70.
No, difficile contare.
Più
sì,
di 70 sì, specialisti, sì. Per cui cioè... Franco, cioè, risolve un problema anche per te, se vuoi. Guarda, mi è difficile perché ne ho tantissimi di problemi, per cui evito, perché altrimenti dovrei farli lavorare tutti e 70. Però invece i tuoi, che sono piccoli, poi magari in una settimana li risolvo. Io tengo sempre a minimizzare, cioè portare un po' l'armonia a un altro livello, ma questa è la mia caratteristica, o stupidità, chiamatela come volete. Ringrazio la dottoressa di essere stata con noi. L'appuntamento con il Polo Sonnese è per il secondo martedì del mese, per cui ci risentiremo nel mese di febbraio. Grazie a voi radioascoltatori, rimanete su Radio Orizzonti perché i programmi continuano e parleremo dei programmi serali della radio. A dopo.